andiamo a parlare subito dell'argomento principale di cui ci occuperemo in questa puntata. Parliamo di un argomento molto di attualità, ovvero della diffusione, della presenza, dell'arrivo della peste suina africana qui in territorio nazionale. Per chi ci segue fedelmente, le migliaia e migliaia di persone all'ascolto che ci seguono fedelmente sapranno che già abbiamo affrontato la presenza di questa malattia all'interno del territorio cinese e di quali conseguenze ha avuto sugli animali, sui suini presenti sul territorio, appunto. Oggi ci andremo a focalizzare su quali conseguenze sta avendo sul territorio italiano delle regioni piemontesi, ligure e toscana, proprio perché si stanno verificando delle condizioni, delle ordinanze molto molto inquietanti e repressive, se non assassine, sia verso gli animali non umani coinvolti nel contenimento, se così si può chiamare questo accanimento invece, verso i suini, sia verso le persone che abitano le zone cosiddette rosse, ovvero quel perimetro dentro al quale si trovano appunto una zona considerata a rischio di contagio, di diffusione della malattia. Questa puntata ci servirà anche un po' da pretesto per parlare ed evidenziare quanto sia differente una gestione di una diffusione di una pandemia o comunque di una malattia molto contagiosa quando colpisce gli umani e quando invece i soggetti contagiati o a rischio di contagio sono gli animali non umani. E questo differente trattamento mette in luce, se ce ne fosse ancora bisogno, come vengano considerati sostanzialmente come merce disponibile alla vita o alla morte a seconda della volontà umana tutti gli animali che cadono sotto la categoria non umana. Questo argomento si collega molto facilmente anche agli argomenti di cui abbiamo parlato a Sfascia Passare, perché insomma rientra nella categoria delle varie gestioni malate, delle emergenze di vario tipo. Gestione delle emergenze che mira ancora una volta a tutelare i soli interessi economici dei privati, delle aziende. Allora, partiamo subito per capire meglio di cosa stiamo parlando, a delineare, a raccontare qual è l'origine geografica e anche un po' storica della peste suina africana. Allora, questa malattia, che è una malattia molto molto contagiosa e molto letale per le specie dei suini, è nata in Africa, nasce in Africa, è molto presente in Africa, probabilmente dalla zona dell'Angola, e da lì però ha avuto una diffusione, soprattutto dagli anni 60 in poi, verso gran parte del resto del mondo. Si è diffusa inizialmente dall'Africa al Portogallo, poi alla penisola iberica in toto e poi pian pianino in altre parti d'Europa, arrivando anche in Italia, soprattutto in Sardegna, con il tipo 1 di questa malattia che poi andremo di cui andremo a parlare successivamente, poi in Francia, in Olanda e così via. Come spesso succede, anche e soprattutto il circuito commerciale, quindi lo spostamento di merci e di persone attuato dall'essere umano, ha permesso e favorito la diffusione di questa malattia in luoghi molto lontani, in luoghi in cui non sarebbe arrivata, per così dire, senza l'intervento dell'uomo, attraversando ad esempio l'oceano, arrivando fino in Brasile, in Sud America, diffondendosi in tutta l'America Latina e anche nell'America Centrale. Ci sono state tantissime epidemie in America Centrale, nell'isola di Cuba, su cui si fanno un sacco di illazioni e speculazioni che qui non andremo a esaminare. C'è stata una forte presenza della malattia ad Haiti, nella Repubblica Dominicana e così via. Oggi ci concentriamo sull'Europa, Europa luogo in cui i principali ospiti, quindi i principali portatori di questa malattia sono i cinghiali e i maiali, ovviamente, sia quelli d'allevamento che quelli considerati da compagnia, tra virgolette. Dicevamo che in Italia la condizione diffusa sulla penisola è differente da quella diffusa sulla realtà della Sardegna, perché all'interno dell'isola sarda è presente questa malattia ed è endemica ormai da moltissimo tempo, perché qui è presente questo genotipo 1 della peste suina, quindi un genotipo molto innocuo che non dà sintomi sugli animali, quindi molto gestibile, nonostante poi le conseguenze sul mercato si siano comunque fatte sentire, perché appunto le carni suine derivanti da questa zona d'Italia sono comunque guardate con un certo occhio da parte del commercio internazionale, però diciamo che non ha gli effetti disastrosi, la letalità disastrosa che ha negli allevamenti di suini del resto del mondo il genotipo 2. Secondo me uno degli aspetti più interessanti da sottolineare nel raccontare questa origine africana della malattia è il fatto che sul continente africano la malattia è del tutto innocua. La malattia non produce sintomi, non produce sintomi gravi, anzi gli animali che la ospitano, essendo questi animali a loro volta contagiati dalle zecche del genere Ornithodoros, adesso ve lo dico ma non ne so di più, ecco, queste zecche attaccandosi ai suini selvatici presenti in Africa, che ovviamente sono facoceri, potamoceri e così via, si infettano molto velocemente per via di questa della presenza di queste zecche all'interno delle loro tane, che sono piene di queste zecche, e quindi diciamo un equilibrio ecosistemico prodotto tra la convivenza di queste zecche e questi altri animali ha permesso insomma lo svilupparsi di una sorta di immunità verso gli effetti gravi di questa malattia, per cui nel luogo di origine in Africa questa malattia non ha le stesse conseguenze di morte e di letalità che avvengono nel resto del mondo. Mentre invece, come la storia anche ci insegna, se le malattie vengono bruscamente trasportate in luoghi lontani per mezzo dell'uomo, ecco che i disastri si compiono costantemente, insomma, a cadenza abbastanza regolare. Ma il trasporto di questa malattia non naviga, tra virgolette, non percorre solamente strade diciamo neutre o comunque non connotate da un punto di vista commerciale, perché la diffusione di questa malattia si ha soprattutto con il commercio di carne. Questa malattia rimane all'interno dei corpi dei maiali contagiati, sia vivi che morti, per moltissimo tempo. Come vedremo, è una malattia molto resistente, un virus molto resistente. Questo significa che, ipotizzando che non ci sia un commercio di animali allevati o anche selvatici dal continente africano, non ci sia stato questo commercio dal continente africano verso il resto del mondo, questa malattia sarebbe probabilmente molto 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 più arginata. Il virus si diffonde quindi attraverso il commercio, quindi il traffico di prodotti animali, vivi o morti, se li vogliamo considerare prodotti, come purtroppo è nella società odierna, ma anche attraverso i mezzi di trasporto, gli indumenti delle persone che vengono a contatto con gli allevamenti o con i suini selvatici contagiati. Per il contatto anche attraverso dall'animale contagiato a quello sano, quindi contatti tra ad esempio cinghiali selvatici e allevamenti che non hanno delle reti, delle recinzioni, degli ostacoli, delle barriere architettoniche adatte ad evitare che si tocchino questi due animali, o anche l'utilizzo di alimenti contaminati, quindi l'utilizzo, la gestione degli alimenti un po' così poco attenta a una possibile diffusione del virus porta ad un'accelerazione della sua diffusione. Sappiamo infatti che molti suini da allevamento vengono nutriti con carne, con scarti di carne di altri suini. Quindi questa malattia si propaga, come abbiamo detto, per il commercio dei suini negli allevamenti di suini. E insomma, anche attraverso la presenza dei cinghiali infetti, ovviamente, però ecco, l'industria della carne fa sicuramente la maggior parte del lavoro. Un altro fattore di diffusione è rappresentato ovviamente dall'abbattimento intensivo dei cinghiali, dalla caccia ai cinghiali, perché lo sappiamo benissimo, la caccia portata avanti soprattutto con l'utilizzo dei cani a braccata, così porta a una diffusione sul territorio di chilometri, decine di chilometri da parte dei cinghiali che cercano di fuggire da questa trappola di morte, e quindi vanno a contagiare territori in cui magari non sarebbero andati di loro spontanea volontà. Dicevamo che è un virus molto resistente sia alle alte che alle basse temperature. Questo significa che tutto il commercio delle carni suine che si porta avanti attraverso l'utilizzo dei camion frigo, ad esempio, anche per tantissime ore da un punto all'altro della terra, per dire, permette la conservazione di questo virus, quindi il tragitto di trasporto, di importazione ed esportazione dei prodotti suini non impedisce al virus di continuare a contagiare, di essere contagioso. Il virus si conserva anche all'interno, dicevamo, dei cadaveri, dei maiali morti, quindi ecco, anche il virus è resistente anche alle stagionature, quindi tutti quei processi del circuito commerciale di importazione ed esportazione della carne non ne abbattono la virulenza. Che cosa succede quando un suino viene contagiato dalla peste suina africana? Ecco, nel momento in cui si esce dall'Africa, dicevamo, purtroppo questa malattia è veramente letalissima per gli animali che la contraggono. Difatti ha una letalità del 90%, che raggiunge anche il 100% dei casi a volte, e provoca negli animali una febbre altissima, una morte improvvisa, di solito nel giro di pochi giorni, la presenza di ecchimosi sulla pelle, di forte muco nasale, no? Come una congestione, un eccesso di muco dal naso, e ovviamente una perdita di peso a causa dell'inappetenza, della depressione, del dolore provocato magari dalle ulcere e così via. Quindi è una malattia dolorosa e molto molto letale per i suini d'Europa e del mondo, come abbiamo visto, e che purtroppo anche, come dire, nella gestione di questa malattia provoca la sofferenza e l'uccisione degli animali, anche se sono sani. Vedremo invece, infatti, che cosa è successo recentemente nell'ultimo mese nelle regioni italiane di cui dicevo prima. Infatti il 7 gennaio di questo mese scorso è stata confermata la positività di un cinghiale trovato morto in Piemonte, più precisamente a Ovada, in provincia di Alessandria. Ora, questo virus, dicevamo, che è diverso da quello della Sardegna, no? Con cui si convive già da tanto tempo. Ma e quindi purtroppo ci sono delle direttive, delle burocrazie anche a livello europeo per la gestione e il contenimento di questo virus. Sostanzialmente, dalla conferma della positività di un solo cinghiale all'interno di uno Stato membro della Comunità Europea si hanno 90 giorni di tempo per presentare alla Commissione europea uno specifico piano di eradicazione. Il fatto è che per questa malattia così letale, così terribile, non esiste ancora un vaccino vero e proprio. Ci sono degli studi, ma ovviamente vanno molto a rilento. Questo anche ci fa un po' così riflettere sulla differenza di trattamento tra animali umani e non. Dopo il ritrovamento di questo primo cinghiale infetto già morto all'interno del comune di della provincia di Alessandria, se ne sono trovati qualche altra decina in giro appunto tra Liguria, Piemonte e Toscana. Che cosa è successo? Quasi immediatamente c'è stata un'ordinanza, soprattutto in Liguria, in cui il territorio è stato diviso in zone rosse o meno a seconda della distanza in chilometri dalla zona del ritrovamento e quindi della zona considerata infetta. Queste ordinanze sono estremamente invasive, estremamente forti per chi vive all'interno delle zone rosse, perché come vedremo non solo si contempla il totale abbattimento di ogni forma di suino allevato, addomesticato o meno all'interno della zona rossa, ma soprattutto si obbliga chiunque viva in quelle zone, che ricordiamo sono zone boschive, sono zone montane e così via, a non poter praticare nessun tipo di attività all'aperto nei boschi. Quindi sono interdette tutte le attività di frequentazione di questi ambienti, come anche solo il trekking, quindi passeggiare, andare in mountain bike, raccogliere funghi, raccogliere piante e così via. Tutto è vietato anche per i residenti, e di fatto insomma mettendo in difficoltà la stessa vita sul territorio, no? Un territorio che evidentemente dall'ambiente ricava sostentamento, risorse, abitudini quotidiane che vengono totalmente vietate per paura della diffusione di questo virus. Ricordiamo, se non l'abbiamo già detto, che questo virus non è assolutamente letale o contagioso per l'uomo. Questo significa che gli interessi, cioè il motivo per cui si mettono in atto questo tipo di ordinanze, di restrizioni allucinanti per chiunque viva in una zona rossa, vanno semplicemente nell'ordine di tutelare, nella direzione di tutelare gli allevamenti di suini che si trovano nelle regioni circostanti. Sappiamo benissimo che in zone come Parma e abbastanza vicine insomma alla Liguria e alle altre regioni in cui ci può essere il contagio, è presente una vera e propria lobby, una vera e propria potenza delle forme aziendali di sfruttamento e di produzione della carne suina, che sono rappresentate come eccellenze italiane esportate in tutto il mondo. Insomma, non occorre che sto qui a raccontare che cosa è il prosciutto di Parma per l'economia mondiale. Ecco che per tutelare la sopravvivenza di questi, la sopravvivenza del profitto economico, non dei maiali stessi, però anche la vita dei maiali stessi in questo senso ovviamente contribuisce all'arricchirsi del portafoglio di queste aziende, ecco che tutto il resto della zona infetta viene segnalato come zona rossa e quindi tutte le persone non possono nemmeno più andare in bosco e tutti gli animali, soprattutto appartenenti ai suini, devono essere eliminati. Ovviamente le misure sono molto strette anche rispetto all'attività venatoria, per cui la caccia è vietata per i motivi di cui dicevamo prima, no? Soprattutto quella con i cani, per non disperdere i cinghiali altrove e per evitare la movimentazione di carcasse che potrebbero essere infette. Però appunto, soprattutto per gli allevamenti di suini, diciamo anche più piccoli o, come vedremo più approfonditamente dopo, per i rifugi, per i santuari di animali che ospitano suini scappati all'allevamento, all'uccisione industriale, ecco che è previsto l'abbattimento immediato. Ora, parlo di abbattimento immediato di ogni specie di suina, di suino domestico o selvatico, come ordinanza partita soprattutto dalla regione Liguria, però di fatto queste ordinanze, come vedremo anche tra poco, sono molto caotiche. A volte escono delle indicazioni, degli obblighi di, che ti portano ad adempiere a certe regolamentazioni e poi magari la settimana dopo cambiano a seconda delle pressioni anche che ricevono dall'esterno. Quindi penso che sia sempre meglio prepararsi, diciamo, al peggio, cercare di resistere anche preventivamente a delle ordinanze che possono tranquillamente essere emesse, come quella di un'uccisione a tappeto di tutti i suini presenti nella zona rossa, come è stato fatto, poi sembra attualmente ritirato momentaneamente come indicazione, però ecco, ciò non toglie che l'opposizione a questo tipo di misure sia assolutamente si debba preparare e si debba contemplare. Quello che sicuramente è stato messo in atto è un accanimento nei confronti dei cinghiali selvatici che vivono lungo il torrente Bisagno a Genova, questo a partire da lunedì 31 gennaio. Quindi al di là di tutte le fuffe o meno che possono uscire come ordinanze, quello che è sicuro è appunto l'interdizione a qualsiasi tipo di attività umana all'interno della zona rossa nell'ambiente boschivo e l'abbattimento di questi cinghiali. E di recentissima uscita anche la notizia che in Piemonte si vogliono abbattere 50.000 cinghiali per contenere la peste suina in maniera tale che non arrivi agli allevamenti di pregio del prosciutto di Parma e company. I have only one friend. She sings the same song as me. Allora, contro queste ordinanze è stato indetto sia un mail bombing, anche più mail bombing contro la Regione Liguria per esprimere proprio dissenso contro appunto queste direttive, e anche un presidio venerdì 4 febbraio dalle ore 15 a Genova in Piazza De Ferrari. Allora, abbiamo in diretta telefonica Barbara, benvenuta qui su Radio Blackout.
Ciao a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
Grazie a te della disponibilità. Ci tenevamo a parlare sia ovviamente del presidio per cercare di pubblicizzarlo il più possibile, ma anche per parlare un po' di che cosa rappresentano queste ordinanze nell'ottica di analizzare come dire, la relazione che intercorre tra umano e non umano, soprattutto tra umano e la specie ad esempio dei cinghiali, che come sappiamo benissimo è un target molto popolare della rabbia di molte persone per anche motivi sbagliati o comunque per ignoranza. E quindi niente, se ci vuoi un po' parlare di quali sono appunto le motivazioni anche etiche che stanno dietro all'indizione di un presidio del genere.
Sì, certo. Allora, venerdì prossimo, appunto 4 febbraio, saremo in piazza a Genova per protestare con forza, speriamo, cioè con carattere, contro questa ordinanza che rappresenta l'atteggiamento tipico umano nei confronti degli altri animali. E, infatti c'è un problema, c'è una possibile malattia, c'è un possibile contagio e non si sa far di meglio che firmare una legge appunto che chieda l'abbattimento di tutti i maiali e cinghiali liberi, in modo che non possano, liberi e accuditi, perché i cinghiali si trovano liberi in quanto animali selvatici. Poi ci sono anche i maiali che per un motivo o per l'altro si trovano accuditi e ospitati presso rifugi o presso famiglie. Ecco, tutti questi ungulati verrebbero uccisi per non rischiare di trasmettere la malattia ai poveri schiavi che sono negli allevamenti intensivi e che devono essere tutelati ovviamente in quanto merce, perché tutto il discorso è questo. Gli animali, gli altri animali sono considerati merce. Io credo che anche gli umani siano considerati merce con altre metodologie formalmente diverse, ma siamo comunque tutti merce. Ma con gli altri animali questo concetto si esprime in maniera veramente forte e dirompente. Si è stabilito ad esempio un compenso per gli allevatori, per i piccoli allevatori che vedano i loro capi, perché così vengono chiamati, uccisi anche se sani a causa della peste suina, e verranno rimborsati con €1,45 al chilo. Quindi si perde proprio di vista il fatto che stiamo davanti a vite. Io dico sempre, io cito sempre le parole di Albert Schweitzer, perché trovo che siano bellissime: ci troviamo davanti a vite che vogliono vivere. E questa, anche se sembra una frase molto semplice, racchiude tutta l'essenza di ciò che ci ostiniamo a non vedere. Gli altri animali non sono al nostro servizio, non sono merce per farci guadagnare, non sono insensibili, non sono meno degni di considerazione perché non possono dipingere la Cappella Sistina o non possono andare a votare. Sono vite che vogliono vivere, possibilmente vivere.
Esatto, cioè quando si parla di peste suina anche nei siti o comunque negli articoli di giornale più divulgati come dire, quando si parla delle indicazioni ufficiali dell'ISPRA piuttosto che di altri enti adibiti al contenimento delle malattie o al monitoraggio del territorio, come dire, le perdite di capi di allevamento vengono sempre solo guardate dal punto di vista della perdita economica, non vengono mai considerate delle morti, delle uccisioni, ma sempre solo dei danni economici per gli allevatori.
Certo, assolutamente. E questa ordinanza, per noi che siamo antispecisti, rappresenta un momento di estrema difficoltà, nel senso, mi spiego meglio, andiamo a protestare perché è assurdo che si vada casa per casa ad uccidere degli animali, ad uccidere degli individui che sono sani, che sono accuditi, che non portano nessun rischio, e andiamo a protestare per questo. Sappiamo benissimo che contestualmente 57.400 maiali ogni giorno solo in Italia vengono uccisi per l'alimentazione, e questo per noi è un chiodo fisso. Quindi andiamo a protestare per questa ordinanza, ma è uno perché effettivamente il pericolo c'è ed è tangibile, ma per noi è un'occasione per richiamare l'attenzione sul fatto che ogni individuo è un caso a sé, che dobbiamo fare uno sforzo per far uscire dalla massa gli individui. Perché quando noi pensiamo a noi, no, perché ormai abbiamo un altro punto di vista, ma quando si pensa agli altri animali, i maiali, le mucche, sono un qualcosa di indefinito, una massa indefinita che si muove fra, non so, fra i pascoli, i cartoni animati, le pubblicità di mucche felici e gli allevamenti e i nostri piatti. In realtà non è così, in realtà dobbiamo fare lo sforzo di considerare ogni individuo come un individuo a sé, con le sue caratteristiche e i suoi occhi, la sua voglia di vivere, la sua voglia di libertà, e dargli e far sì che sia possa essere in sintonia con la nostra empatia. Quindi siamo lì per ovviamente per protestare contro questa ordinanza, ma siamo lì anche per dire: i maiali, i cinghiali e tutti gli altri animali non sono al nostro servizio, non sono merce, non dovrebbero assolutamente essere massacrati a miliardi ogni anno.
Certo, la reificazione dell'animale e anche la sua categorizzazione così generalizzata in appunto categorie molto sì, poco dettagliate, poco personalizzate, poco specifiche di quanto invece rappresenta una vita intera con le proprie caratteristiche, i propri desideri, le proprie abitudini e preferenze e così via, è il primo passo per giustificare una prigionia, uno sfruttamento e un'uccisione così su larga scala, no? Pensare di considerare animale per animale all'interno di un allevamento significherebbe dare soggettività a ciascuno di questi individui. Esatto. Ecco, questo processo deve essere assolutamente evitato per poter portare avanti un commercio così importante come quello della carne a livello nazionale e internazionale.
Che poi è un meccanismo perverso che si ripete: gli altri animali vengono reificati per poterli sfruttare e uccidere. Gli altri umani, quelli che ci fa comodo sfruttare e uccidere, vengono animalizzati, quindi è veramente una corsa al ribasso. Questo è un argomento un po' complesso, un po' particolare, che però è fondamentale nella società in cui viviamo: reificare gli altri animali e animalizzare le altre vittime umane.
Esatto, creare comunque la differenza tra noi e l'altro, tra noi e l'animale, in questo recinto, diciamo, che ci protegge da una dimensione invece universale e che ci potrebbe mettere sullo stesso livello di importanza e di valore dell'altro, no? di ciò che sta di fuori di noi. Questa evidenza è particolarmente forte nel momento in cui, in un momento pandemico, di diffusione di una pandemia a livello umano, no? Che riguarda la specie umana, ci sono tutta una serie di misure, contromisure, creazione di vaccini super veloci, no? nella loro produzione e diffusione, per tutelare anche solo una vita umana quasi, per quanto ovviamente la gestione pandemica sia, almeno a nostra visione, assolutamente criticabile, e lo facciamo insomma senza problemi, però ecco, a livello teorico la gestione pandemica a livello umano punta a cercare di prevenire questa malattia e evitare che questa malattia sfoci poi in morti o in conseguenze gravi. Invece nel caso dei suini di queste regioni italiane che abbiamo citato, in questo momento momento, solo per la presenza di qualche decina di capi di cinghiali, di individui di cinghiali uccisi dalla malattia o comunque infetti, ritrovati infetti, ecco che si sacrifica completamente senza battere ciglio, senza cercare di trovare una cura, senza trovare soluzioni alternative. L'unica soluzione proposta è quella dell'abbattimento a tappeto di tutte le presenze suine sul territorio, e questo per, appunto, dicevamo, tutelare degli allevamenti più grossi che vengono posseduti dalle aziende di cui sappiamo bene la produzione, soprattutto del prosciutto, che non devono essere scalfite da una malattia così virulenta, che ovviamente è una malattia grave per qualsiasi suino, ma nel momento in cui va ad intaccare gli interessi economici di qualcuno, ecco che deve essere combattuta con ogni mezzo necessario, anche passando sopra migliaia e migliaia di vite selvatiche o non.
Sì, sì. Che poi c'è anche da dire che sono proprio gli allevamenti intensivi che sono la causa di tante zoonosi che vengono trasmesse poi sia agli altri animali, e poi spesso fanno anche il salto di specie, e si è già visto in passato. Quindi va proprio ripensato tutto il sistema, anziché tutelare queste povere vittime che sono negli allevamenti intensivi, andrebbe smantellato qualunque tipo di allevamento, intensivo e non intensivo, anche perché quello estensivo non è comunque praticabile per tanti altri motivi, oltre principalmente quello etico, che alla fine, anche se un altro animale ha vissuto benissimo, libero e accudito, comunque nessuno ha il diritto di ucciderlo alla fine.
Sì, o comunque non viene stravolto il rapporto soggetto-oggetto, no? Non viene stravolta la visione che uno ha degli altri animali, non viene stravolta la visione antropocentrica che mette l'uomo capace, nel potere, nella possibilità, nel diritto di decidere quando un animale vive o muore, o come e dove e con che ritmi vive anche nel corso di una sua vita, per quanto lunga. Rispetto invece al discorso dei cinghiali, qui a Liberation Front abbiamo parlato moltissimo della tematica dei cinghiali, che in maniera molto così spesse volte viene alla ribalta sui giornali per i soliti motivi, insomma, dagli incidenti in macchina alle danni alle coltivazioni e così via, insomma, questi argomenti qua li abbiamo già ben sviscerati grazie ad una puntata apposta dedicata all'argomento, in cui abbiamo parlato della presenza dei cinghiali, del rapporto tra umano e selvatico. In questo caso qui, in cui i cinghiali dei dintorni di Genova stanno venendo abbattuti per contenere teoricamente questo virus, anche se abbiamo visto che la caccia è uno dei motivi principali per cui si diffonde questo virus, dato che fa scappare in zone ulteriori, più lontane, i cinghiali eventualmente contagiati. In questo caso qui si tratta di cinghiali monitorati e dichiaratamente sani, quindi anche così senza motivo si verifica il loro abbattimento. Però è interessante perché sul sito dell'ISPRA c'è proprio una serie di domande e risposte a disposizione del pubblico, in cui si parla di come il cinghiale non possa essere il capro espiatorio del contenimento di questa malattia, perché ad esempio la domanda: la comparsa della peste suina africana è dovuta alle elevate densità di cinghiale? Perché ogni volta che si parla di cinghiale si parla di sovrappopolazione, e loro rispondono: no, la comparsa del virus è totalmente indipendente dalla densità del cinghiale. Le popolazioni infette più vicine all'Italia vivono a diverse centinaia di chilometri di distanza. Ovviamente adesso è arrivata anche in Italia, però fino a poco tempo fa era così. La comparsa dell'infezione in Piemonte e in Liguria è dovuta all'inconsapevole introduzione del virus da parte dell'uomo. Quindi
è ovvio.
È chiaro, no? È più chiaro di così.
Certo.
E anche la densità dei cinghiali non ha effetti significativi sulla persistenza in natura della peste suina africana. La notevole resistenza del virus nell'ambiente fa sì che la malattia continui a circolare per anni anche in popolazioni di cinghiali a densità bassissime. Quindi è evidente che l'accanimento verso popolazioni di cinghiali che vivono ad esempio vicino a Genova, come quella che è stata la campagna che è stata purtroppo portata avanti dall'altro ieri, è una follia, no? È una gestione totalmente inconsapevole e anche un po' così di pancia, evidentemente di sfogo di tutte queste tutto questo stress accumulato da varie persone che abitano gli ambienti extraurbani e che pensano che il cinghiale sia così il problema principale e la causa di tutti i mali.
E comunque anche in questo, anche per quanto riguarda questo argomento, si è visto benissimo quanto la disinformazione che viene messa in campo dai mezzi di comunicazione di massa la faccia da padrona. E io personalmente, visto che sei stata tu la prima a parlare di gestione della pandemia, posso dire che ne abbiamo ormai le prove, non so, bisogna essere veramente molto distratti per non accorgersene, diciamo molto distratti. E quindi anche la visione degli altri animali in genere, ma dei cinghiali in particolare, è distorta, completamente distorta dall'informazione che ci viene fornita. Io per esempio parlavo qualche giorno fa con una persona che mi diceva ma effettivamente i cinghiali in qualche modo bisogna ammazzarli perché sono troppi, perché si riproducono troppo. Ecco, nessuno, o perlomeno pochissimi, quelli che si interessano all'argomento, sa che i cinghiali sono una di quelle specie che si autoregola nella riproduzione e che addirittura ci sono le femmine capobranco, quando sono proprio allo stato brado e selvatico, che regolano addirittura l'estro delle femmine giovani in modo da non riprodursi troppo quando sono in situazioni di scarsità di cibo o di scarsità di territorio. Quindi c'è tutto il discorso dell'introduzione di specie che non sono autoctone, il discorso dei cacciatori stessi che vanno a foraggiare vicino ai castagnetti dell'immondizia la notte, dalle mie parti, anche io abito in Toscana, i cinghiali, in modo che si abituino a venire fuori dal bosco per essere nutriti e che poi possano essere più facilmente cacciati perché si fidano dell'umano. Quindi e poi c'è sempre quel famoso detto che io adoro e ci ho sempre stampato in testa, che dice: non è il cervo che attraversa la strada, ma è la strada che attraversa il bosco. Qui veramente ormai ci sentiamo padroni indiscussi di tutto, di ogni luogo, di ogni creatura, di tutto. Poi alla fine è una sensazione, perché anche noi siamo schiavi di qualcun altro e si sta vedendo bene. Vabbè, ma questa è un'altra.
Certo, assolutamente sì, la relazione che abbiamo con Selvatico e con gli altri animali è assolutamente malata e criticabile da tantissimi punti di vista e ha bisogno di una rivoluzione completa. Va bene, allora se voglio rilanciamo il presidio di Genova con le coordinate, se ce le vuoi ripetere.
Io invito più persone possibile a presenziare, perché è importante ricominciare a scendere in piazza dopo questi 2 anni, nonostante tutte le difficoltà oggettive di spostamento, di economiche, tutto, anche di forma mentale, di depressione, perché siamo veramente provati. Ma è importante ricominciare a scendere in piazza per l'antispecismo e venerdì è un'ottima occasione, secondo me. Ci troviamo alle 15 in Piazza De Ferrari a Genova, ci sarà un presidio, ci saranno vari interventi interessanti e cercheremo di fare il possibile per non solo arrivare alle istituzioni, ma anche arrivare alle persone e, come abbiamo detto prima, far sì che si rendano conto di quanto sia inaccettabile questo modo di pensare e questo modo di agire.
Esatto, sono assolutamente d'accordo.
Bene.
Va bene, allora grazie mille per il tuo intervento. Grazie. E ci vediamo presto. ci aggiorniamo
grazie
presto.
Ancora.
Grazie.
Ciao.
Buonasera.
Ciao.
E all'appuntamento di Genova si aggiunge anche l'appuntamento di Torino, proprio sempre su questa questione, domenica 6 febbraio ore 15 in Piazza Castello, per protestare appunto contro queste ordinanze regionali che sono assolutamente folli. Un presidio tra l'altro dalle connotazioni intersezionali, perché nell'indizione viene anche così ribadita la volontà di non accettare atteggiamenti o presenze razziste, maschiliste, omobitransfobiche e ovviamente speciste.
Intanto avvisiamo prima di tutto che ci è arrivato un cisti in corso Tortona, angolo corso Belgio, controllori sull'autobus, fate cisti. Ma andiamo a continuare un attimo questo discorso intrapreso nella prima parte di Liberation Front, perché infatti ci è arrivato un nuovo studio, uno studio che in realtà è già abbastanza oleato, già abbastanza conosciuto. Questo ci arriva direttamente dalla rivista di PLOS Climate, stampata dagli scienziati dell'Università della California a Berkeley e alla Stanford University, e riguarda proprio l'impatto del clima associato all'eliminazione della produzione della carne. Attraverso un modello climatico combinato a una serie di simulazioni sono usciti dei risultati che, diciamo, un po' si sapevano, ma possiamo dare un po' di numeri. Diciamo che adesso quello che riguarda gli allevamenti intensivi produce circa il 60% del CO2 presente globale nell'aria. E la sospensione totale delle attività di produzione di carne, così se da un giorno all'altro si smettesse di produrre carne, porterebbero alla conversione di 800 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Insomma, se togliessimo gli allevamenti, ci dicono questa rivista che in 15 anni si contribuirebbe alla riduzione di circa il 30% di emissioni di metano a livello globale. Diciamo che è uno studio che già si sapeva, che però va un attimo a corroborare il discorso contro gli allevamenti, oltre quello che abbiamo sentito adesso, poco fa, sulla soggettività degli animali. ma non solo peste suina, gli animali si ammalano anche di Covid. E mentre per quel che riguarda gli umani si tratta di preservare la salute e lottare contro il virus, per quel che riguarda il mondo animale invece la risposta è sempre quella, l'abbattimento. Questa è una notizia di qualche settimana fa, in realtà, dove appunto le autorità di Hong Kong hanno deciso di abbattere oltre 2000 animali domestici in risposta a un focolaio di Covid che ha coinvolto i criceti in un negozio di animali. Nonostante appunto le proteste che ci sono state per le strade di Hong Kong, comunque si è proceduto poi all'abbattimento. Diversa sorte invece è stata per gli animali dello zoo del Sudafrica. Quindi qui si tratta di grandi felini come tigri e leoni. Che invece hanno avuto lo stesso trattamento degli umani, quindi isolati e curati. E questo secondo me ce la dice lunga sul valore che gli umani danno alle altre specie animali. Su chi è sacrificabile e su chi no. Forse un po' per scalpore mediatico, ma sicuramente più per un interesse commerciale. E come al solito quello che succede al mondo animale, l'impronta dell'umano sul mondo animale, questo attacco perpetrato poi si riproduce anche nelle dinamiche di potere tra umani, in certi popoli sono sacrificabili e altri invece bisogna preservare a tutti i costi la salute.
E tornando ancora un minuto sulla questione cinghiali, abbattimento dei cinghiali, accanimento contro i cinghiali, peste suina, ricordiamo che sulla relazione uomo-cinghiale è assolutamente consigliabile l'ascolto della validissima conferenza intitolata Convegno Cinghiale è ora di cambiare, che ritrovate anche su YouTube in versione integrale oppure sui podcast di Liberation Front sotto il titolo Cinghiale e Caccia di Selezione Facciamo Chiarezza, per avere un po' più di informazioni, di studi anche un po' validi e non chiacchiere da bar su quali sono gli effetti della caccia ai cinghiale sulla loro appunto proliferazione, presenza e relazione con l'uomo. Un aspetto che in tutta questa situazione è stato solamente sfiorato in questa puntata è quello della presenza dei rifugi, dei santuari per gli animali presenti nelle zone colpite dalle ordinanze di cui abbiamo parlato prima. Parlando di rifugi, ovviamente ci rifacciamo ad alcuni siti e contributi trovati online, soprattutto su animainatura.wordpress.com. o ancora a cucinaantispecista.wordpress.com o alla rete dei santuari, dei rifugi per animali, per raccontare un po' che cosa sono i rifugi e come vengono colpiti da queste ordinanze. Per chi ancora non lo sapesse, esistono dei posti che appunto vengono chiamati con questi nomi, che rappresentano dei veri e propri luoghi di resistenza in cui vengono accolti, ospitati e con cui, in cui si convive con diversi animali scampati alla, all'industria della carne o del, dei derivati animali. Questi luoghi ospitano e accolgono questi individui senza chiedere nulla in cambio, nel senso che non li si accoglie per questioni di profitto o per ottenere delle merci in cambio, come le produzioni ad esempio di latte, uova o carne, ma per il fatto appunto di poter dare a questi individui una possibilità di vivere in maniera libera, autodeterminata il più possibile e senza appunto crudeltà. Questi luoghi ovviamente vivendo di donazioni e di volontariato sono costantemente in delle situazioni molto precarie, anche perché supportare economicamente la presenza di animali considerati da reddito, no? Animali anche di grossa taglia, è una spesa enorme. Quindi già di solito si trovano in una condizione finanziaria abbastanza precaria. In questo momento in cui in Liguria si prevede che gli animali anche da reddito diciamo privati vengano abbattuti, significa che anche i rifugi che ospitano questi animali, in quanto tra virgolette salvati, anche se non mi piace questo termine, comunque ospitati, scampati dalla produzione di carne, dallo sfruttamento animale, verranno secondo queste ordinanze abbattuti solo perché appartengono alla specie suina. Vado a leggere da alcuni di questi articoli citati. La soluzione, tra virgolette, disperata, fuori tempo massimo, verrebbe da dire, di un sistema al collasso, non è altro che un surplus di violenza, che se si limitasse a quelle vite già tragicamente destinate al mattatoio, potrebbe suonare come un'amara forma di liberazione. Ma nel momento in cui si dispiega su coloro che sembrano essersi salvati, è una beffa inaccettabile. Si tratta di una sparuta minoranza, quella degli schiavi sottratti alla filiera, grazie ad una fuga, un sequestro, un fatto casuale o all'ostinazione di qualche attivista antispecista. Una piccola percentuale di maiali che iniziavano spesso faticosamente a capire di aver trovato una nuova vita in un rifugio per animali da reddito, ad assaporare le relazioni fuori dagli interessi economici, a godere di forme di cura che non avevano mai conosciuto. Se per i grandi allevatori, qualora le autorità ritenessero necessario l'abbattimento di massa, saranno previsti rimborsi economici, qui nessun indennizzo monetario potrà mai essere accettabile, perché quei pochi fortunati non sono merce, sono individui che non hanno un prezzo, che non possono semplicemente essere rimpiazzati da un giorno all'altro. Quindi questi orrori vengono ordinati per tutelare le grandi aziende dell'allevamento suino che, come ben ricordavamo prima, ha parte, una grossa parte nella responsabilità non solo dei danni ecologici e climatici, ma anche della diffusione di malattie contagiose di ogni tipo. Proprio nel momento in cui il maiale esce da questi schemi rigidi, da questi binari preimpostati di corpo sacrificabile e sacrificato che l'uomo gli ha appioppato, viene percepito come un pericolo, sia in senso figurato che, in questo caso, concretamente. Il maiale, allo stato brado o semibrado, ricopre quel ruolo di untore che va subito immolato per salvare, ironicamente, tutti gli altri animali, tutti gli altri maiali schiavi della zootecnia. Sacrifichiamo gli individui liberi e sani, aggiungo io, per continuare a opprimere milioni di altri loro conspecifici rinchiusi tra le quattro mura di un allevamento o sbattuti tra diversi allevamenti per essere infine macellati a 9 mesi. Uccidiamo centinaia di maiali sani e decine di migliaia di cinghiali, se non di più, per scongiurare un pericolo economico per chi campa grazie all'uccisione di milioni di loro. Quello che emerge è la consapevolezza del quadro completo della situazione. Questa attuale emergenza, come tante altre, è sempre causata dall'approccio oppressivo della specie umana nei confronti delle altre specie, un rapporto che necessita di essere decostruito. Non sono casi, sono il frutto di questo sistema malato. Che cosa occorre fare per opporsi a questi provvedimenti? Prima di tutto, ovviamente, cercare di protestare il più possibile, aderire alle manifestazioni di cui abbiamo detto prima, ma anche in caso di persone che ospitano nella propria proprietà un maiale o un cinghiale salvato, assolutamente rifiutarsi di far entrare, di accogliere i funzionari sanitari, quindi combattere contro l'applicazione del provvedimento con ogni mezzo il più possibile, evitare di appunto prestare il fianco a questo tipo di oppressione. Concludiamo questo argomento andando a parlare di un'altra malattia e strage anche passata un po' sottotono, ovvero quella della causata, diciamo, a partire dalla presenza dell'aviaria. Ovviamente stiamo parlando di allevamenti di polli. Sappiate che in Europa e anche in Italia, nelle città di nella provincia di Mantova, Verona e Padova, negli ultimi due mesi sono stati eliminati da parte dell'uomo, ma anche purtroppo viene dichiarata come uccisione da virus, però a causa dell'uomo, per mano dell'uomo, 13 milioni di polli, tacchini, gallino vaiole, quaglie, anatre, galli, fagiani e così via. Ancora una volta questa malattia ritrova origine nel contatto forzato e violento con l'ambiente selvatico da parte dell'industria dell'allevamento e le varie sue gestioni e condizioni mostruose di produzione e riproduzione, quindi sovraffollamento nelle gabbie, sporcizia, trascuratezza degli animali, insomma tutto ciò che è tipico dell'allevamento intensivo e non. Sono abbastanza illuminanti le parole del Ministero della Salute in una circolare, perché insomma evidentemente se lo dicono anche loro la cosa diventa evidente ancora di più. La responsabilità dell'industria della carne nel caso del pollame e nella diffusione di questo virus. Dice: se da un lato è ormai innegabile l'introduzione del virus direttamente o tramite fattore umano dal settore selvatico, è anche vero che le intime connessioni logistiche e organizzative della filiera, l'elevata densità zootecnica del territorio, la persistenza in alcuni casi di debolezze sul fronte delle biosicurezze, sia strutturali ma forse ancor più a livello gestionale, e non ultime alcune criticità nella gestione dei focolai che non ne hanno rallentato l'estinzione, hanno contribuito a diffondere l'epidemia nel territorio e a farla persistere fino ad oggi. Di particolare suggestione sembrerebbe anche l'osservazione che la ventilazione forzata, di cui negli ultimi anni si sono adottati molti allevamenti al fine di migliorare le condizioni di benessere animale, abbia un ruolo non trascurabile nella diffusione dell'infezione, soprattutto in situazioni di particolare densità degli allevamenti. Quindi non c'è nessun segreto, non c'è nessun mistero, anche la malattia aviaria è profondamente radicata all'interno del sistema di riproduzione e sfruttamento degli animali da allevamento, da schiavitù, soprattutto appunto del pollame, nelle condizioni e nella gestione di questo commercio. Continuare a cercare di star dietro e di gestire la pandemia, la malattia di turno, significa continuare a chiudere gli occhi di fronte alle cause originarie di questi fenomeni. Let's not be bashful. Is willing, but the spirit is weak. The second life is calling. Feel its pull, feel its toll. So let's live now before we're back.